È dall'inizio di questo culto, come avrete ben notato, che stiamo ben ricordando che dopo un lungo tempo, quest'oggi potremo di nuovo celebrare insieme la cena del Signore. E dall'inizio del culto, attraverso il canto, attraverso anche le preghiere, e ancora nel messaggio della parola, che ora con l'aiuto di Dio predicherò, avremo davanti questa realtà di Cristo Gesù che ha dato la sua vita per noi. Non sarà un messaggio come normalmente si predica, ma attraverso le parole del profeta Isaia, nel capitolo 53, ora leggeremo i primi 5 versi, ci troveremo di fronte a una rappresentazione della croce, o per meglio dire dell'offerta di Cristo Gesù sulla croce. Lo Spirito di Dio anticipa, così tanti anni prima che poi avverrà, al suo profeta queste parole, ovvero mette nel cuore, e poi verrà scritto nel libro di Dio, questa anticipazione profetica di quello che accadrà quando la promessa della venuta del Salvatore si concretizzerà e Gesù verrà, nascerà, si farà uomo per portare a compimento quell'opera che gli è stata affidata dal Padre, ovvero quella di redimere l'umanità intera. E noi siamo tra questi che per grazia di Dio abbiamo ricevuto questa grazia. E allora leggiamo: chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a Lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facevamo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quale meraviglioso ritratto Isaia ci presenta della venuta di Gesù e della sua offerta sulla croce. In qualche modo questa mattina ci porta tutti ai piedi di quella croce per osservare quello che accade. Non vi voglio far fare un esercizio di fantasia, ma ricorrere a quello che dentro di noi è stato ampiamente seminato per far venire a galla, per ricordare, come fossimo presenti in quel momento della crocifissione, quello che Gesù ha fatto per te, quello che Gesù ha fatto per me, quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. E se ci guardiamo intorno, fratelli, noi vediamo tanti che gioiscono. Gesù è sulla croce, tanti che gioiscono perché per quei tanti finalmente è giunto il momento nel quale quell'uomo sarà tolto di mezzo. Era una data attesa da molti che si sono anche adoperati perché questo avvenisse. Ma oltre a questo, se guardiamo bene, vediamo Gesù. Vediamo Gesù, ci soffermiamo sulle sue sembianze. Come sono diverse da quelle che hanno visto quei tre apostoli condotti dal Maestro sul Monte della Trasfigurazione. Una realtà completamente diversa, non Gesù nella gloria, ma Gesù nella sua più profonda umiliazione. È il Gesù uomo. E ci saremmo domandati, E questo è il modo di fare dell'agnello di Dio per togliere il peccato del mondo? Ci saremmo aspettati una potente manifestazione del Dio unico e vero, che nel giorno nell'apice della storia del suo popolo si sarebbe potuto manifestare in tutt'altra maniera, ma non è questo il modo che vediamo lì sulla croce. Invece, guardando Gesù, è coperto di tutto quello che noi non vorremmo vedere. Il Gesù pieno di sangue, degli sputi che ha ricevuto, delle lacerazioni, Gesù denudato, tolta la sua dignità. È quel Gesù che soffre il suo dolore in piena solitudine, dimenticato da tutti, quasi, e dimenticato persino dal Padre. Questo è Gesù che abbiamo davanti mentre guardiamo a Lui. Il verso 7 del capitolo 53, al quale più volte ricorreremo, maltrattato, è scritto, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Questo Gesù è, mentre soffre, letteralmente inguardabile. Non si può tenere lo sguardo su di lui troppo a lungo e siamo subito spinti a girare gli occhi da un'altra parte. Questo ci dice il profeta. E sì, è quello che dobbiamo proprio fare, dobbiamo guardare da un'altra parte. E dobbiamo trovare il coraggio di guardare in noi stessi, di guardare a noi stessi. Gesù è lì che sta morendo, l'uomo Gesù, in quelle condizioni, guardiamo per un attimo a noi stessi. E quando dovessimo trovare questo coraggio nel guardare noi stessi, vediamo in noi la causa di quello che sta patendo Gesù sulla croce. Vediamo le nostre malattie, le nostre infermità, le nostre trasgressioni, le nostre iniquità, per rimanere al nostro testo, e vediamo anche che noi avremmo dovuto prendere su quella croce il posto di Gesù. Noi i colpevoli, Gesù l'innocente, ma non è andato in questo modo. E così nel guardare a noi in quella condizione morale e spirituale, e anche fisica probabilmente, noi ci rendiamo conto che anche noi siamo inguardabili. Non amiamo rimanere su di noi troppo a lungo, nuovamente, e allora possiamo girare di nuovo i nostri occhi e guardare a Gesù, proprio nel momento in cui Gesù sta per morire. Viene ucciso, abbiamo letto, stroncato. Gesù che viene ucciso, stroncato. E ritorniamo a guardare a Lui. E per Gesù l'uomo è la fine. La fine di Gesù l'uomo, in realtà, è il culmine, il livello massimo della dimostrazione pratica concreta del suo amore. Le profondità dell'amore di Dio, fatto uomo, fatto carne, sono lì davanti ai nostri occhi. È Lui che è stato designato per questa ragione, per morire per noi fin da prima della fondazione del mondo, nell'eternità di Dio. Lo scopo per il quale il disegno di Dio arriverà a questo è perché noi da soli non saremmo stati capaci di salvare noi stessi, lo sappiamo molto bene. Ecco che quell'uomo, Dio da sempre, mandato per questo scopo, a questo punto può dire finalmente tutto è compiuto. Lo scopo per il quale tu, Padre, mi hai mandato, io l'ho portato a compimento. Non c'è altro da aggiungere se non affidarti tutti quelli che crederanno in me. E con questo sacrificio del suo corpo ha reso visibile l'Iddio invisibile. Vuoi vedere Dio il Padre? Devi vedere Gesù. Visto Gesù, hai visto Dio il Padre. E hai visto Dio il Padre in quell'affermazione che conosciamo, perché ci ha colpiti nel cuore fin dai primi passi della nostra esperienza di fede, ovvero quel Dio che ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Cristo Gesù il Signore. Così ora Gesù può riposare, rimettere il suo spirito nelle mani del Padre. Ma la fine di Gesù uomo, la fine di Gesù l'uomo, segna un nuovo inizio per noi. Cosa accade in quel momento? Mentre Gesù muore, noi stiamo guardando quello che accade, siamo alla sua presenza, in mezzo ad altri, interessati o non interessati, ci siamo anche noi. Cosa accade? E che sentiamo qualcosa di straordinario avvenire dentro di noi. Perché in quell'istante Gesù sta strappando via da noi il peso del nostro peccato. Lo sta prendendo su di sé. Sta facendo quello che ha promesso. Sta facendo quello che nessun altro avrebbe potuto fare, ma lo compie perché lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il mondo siamo noi. Questa realtà è che noi usiamo definire con l'essere lavati per mezzo del sangue dell'agnello. Il peccato che viene tolto, noi che veniamo lavati attraverso il sangue di Cristo Gesù che viene versato per noi. Il cuore che viene guarito. Noi che facciamo pace con Dio per mezzo della sua morte. Tutto questo avviene e lui ci spoglia, lui che è lì seminudo sulla croce, ci spoglia in quel momento dell'abito sudicio che abbiamo indossato fino a quell'istante e ci riveste di un nuovo abito, un abito di giustizia, che è il suo abito. Il risultato di quel lavaggio col sangue dell'agnello è la perfetta purificazione della nostra anima per l'opera della croce. E qui si conclude quel verso che ho iniziato poc'anzi, perché diventiamo nuove creature, figli di Dio, per grazia, solo per grazia, mediante la fede, e riguarda noi, perché quel verso dice affinché chiunque creda in me, non perisca, ma abbia vita eterna. L'amore di Dio che dà, in modo che noi ricevendo possiamo avere questa vita eterna. Fratelli, la fine di Gesù l'uomo, sorelle, la fine di Gesù l'uomo segna un nuovo inizio per noi, ma segna anche un nuovo inizio per Gesù. È l'uomo che muore, ma lui è la parola eterna. E la parola eterna non può rimanere in una tomba. E così adempie alle sue stesse parole che leggiamo in Giovanni capitolo 10, nei versi 17 e 18. Quando lui dice, per questo mi ama il Padre, perché io, Gesù, depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Oh, poveri illusi, quelli che pensavano di aver ucciso Dio. È il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, l'agnello di Dio, che offre se stesso, che depone se stesso e come ha il potere di farlo, ha il potere di riprendere la vita. E questo avverrà con una potente risurrezione, profeticamente citata, e vado ancora al capitolo 53 di Isaia, nei versi 10 e 11, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Sta parlando di Gesù, sta parlando del Cristo, sta parlando del nostro Signore, sta parlando di colui che è e sempre sarà Dio. Ed è colui che si trova davanti un popolo che prima non era il suo popolo, questo popolo nuovo che nasce per mezzo della sua morte espiatrice, e questa nuova realtà che ha davanti è quella che a colui che è appena mancato e che lì a breve uscirà da quella tomba produce nell'interiore questa gioia profonda e questo commento interiore: soffrire, morire per loro è valsa la pena, perché guarda che moltitudine che ha creduto in me e ha ricevuto il dono della vita eterna. E la tomba è vuota, fratelli e sorelle, non cercate il vivente tra i morti. La tomba è vuota. Il Signore, che è il nostro Signore, vive, il nostro Dio vivente, per mezzo dello Spirito Santo, vive dentro di noi. Ed è lì che ha avviato questa vita eterna dalla sua parte. La vita eterna c'era già prima. Tutti vivranno per l'eternità, ma da quel momento vivremo l'eternità con il Signore, salvati per grazia, figli di Dio. Fratelli e sorelle, voglio concludere. Come potremmo dimenticare questo sacrificio d'amore di Gesù? Ogni giorno, ricordiamoci di Cristo Gesù, colui che è morto e che è risorto. Ogni giorno abbiamo questa possibilità, ma nel ricordarci che cosa accadrà, come oggi nel commemorare la sua morte, prostriamoci davanti a Lui. Adoriamo colui che è degno. Davanti a Lui ogni ginocchio si piegherà sulla terra, sopra la terra, nel cielo, dappertutto. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E tra questi ci siamo anche noi, prostrati davanti a Lui, testimoni, capaci ancora di dichiarare verbalmente e con i fatti, con una ricerca di piacergli per tutta la vita, che noi non eravamo così, ma siamo diventati figli di Dio perché Lui ha offerto se stesso. E non ci vogliamo mai e poi mai dimenticare di questo dono ineffabile, e per questo ringraziamolo insieme e viviamo per Lui.